File 10, pagina 33. Sterminio mediante il lavoro. A ciascuno di noi fu assegnato il suo particolare lavoro, che si doveva terminare in un tempo preciso, perché ogni mezz'ora il pezzo si spostava in avanti ed un altro se ne prendeva il posto. Tale tempo di lavorazione venne però mantenuto per poco, perché la morte di molti di noi ed il progressivo venir meno delle forze dei superstiti obbligò i tedeschi ad allungarlo. Attaccavamo a lavorare alle 6. Alle 9 la campana suonava per un Brotzeit di 20 minuti, ma per noi era soltanto una pausa di respiro, quanto mai necessaria però, e non il tempo della prima colazione, come per i capi operai tedeschi e le guardie. Guardavamo gli altri mangiare, e qualcuno non resisteva e raccoglieva le loro briciole di pane, cercando di non notare che v'era tra i tedeschi chi si divertiva. A mezzogiorno finalmente ci distribuivano, come a Dachau, ma là non si lavorava, l'acqua bollita con pezzi di rapa e carota. I prigionieri addetti alle cucine passavano con un carretto a mano a versarcela in una scodella e suscitavano invidia perché molto più in carne di noi. Talvolta si poteva avere un supplemento di quella brodaglia, ma bisognava arrivare a perdere ogni senso di dignità, ogni ritegno, perché per guadagnarselo era necessario essere disposti a sollazzare i tedeschi, ficcando la testa nei bidoni e prendendosi intanto le nerbate di un sadico capò. Lavoravamo poi senza più soste fino alle 18, quando lasciavamo il turno di notte ad altri compagni. La produzione non si fermava mai. All'uscita gli sgherri SS, con al guinzaglio diversi cani lupo, ci controllavano attentamente. Se si accorgevano che uno di noi si era appropriato di qualcosa, liberavano senz'altro i cani e glieli aizzavano contro senza pietà. Noi cercavamo effettivamente di portare via dei pezzi di legno sotto la giacca, perché nella baracca avevamo una stufa, ma i nostri aguzzini non ci davano nulla per riscaldarci e il freddo in gennaio era tremendo, da morire. E questo non è un modo di dire. Una brutta sera un pezzo di legno gli sbucò fuori dalla giacca e subito quegli individui inumani lanciarono le loro bestiacce addosso al giovanissimo Sergio Marcuzzi di Re di Puglia. Si può ben dire che quel povero compagno finì sbranato dai cani, perché pochi giorni dopo, benché avessimo cercato di curarlo, pulendogli e fasciandogli le ferite, purtroppo ci morì fra le braccia. Al ritorno al campo, la conta al gelo del cortile era eterna. Talvolta passavano anche 2 ore prima che ci lasciassero entrare in baracca per mangiare il nostro pezzo di pane spalmato di un velo di margarina e buttarci a dormire come morti. La fatica, la denutrizione, il freddo intensissimo ci facevano ammalare l'uno dopo l'altro. Cercavamo di resistere perché avevamo ben capito che in quel mondo disumano un uomo ammalato era un uomo morto. Cercavamo di sopravvivere soprattutto tenendo duro sul piano morale. Consciamente o no, tutti avevamo tenuto conto dei primi insegnamenti impartitici ad Acau da Giovanni Fumis. Non tutti però poterono sopportare e molti lasciarono la vita in quel campo di Leonberg. Questo nome è forse poco conosciuto, ma per noi rimane molto più tremendo di quello famigerato di Dachau. Non è possibile dimenticare che ogni mattina dopo la sveglia dovevamo raccogliere nelle baracche tutti i morti della notte e portarli in uno stanzone pronti per finire non so dove. Voglio ricordare il nome dei compagni morti di malattia o di stenti a Leonberg: Giorgio Moimas, Aldo Pettenel, Angelo Battistella, Renzo Vincenzini, Odilo Pizzamiglio. Del feroce assassinio di Sergio Marcuzzi ho già parlato più sopra. Pagina 37.